una persona in meno, vado dall'altra parte.
Domande tecniche prima di cominciare di presentare il professor Alici. Allora, vi è stato dato un foglietto all'entrata e si tratta di un incontro che abbiamo pensato come appendice a questo seminario per dare la possibilità a tutti i partecipanti. È una cosa che facciamo come Azione Cattolica, perché la scuola prosegue il suo percorso istituzionale, allora non ci vogliamo sovrapporre. Però abbiamo pensato di mantenere lo stesso giorno, il venerdì, e più o meno lo stesso orario, le 18.30, perché così per favorire, evidentemente, se voi siete venuti in questo orario, evidentemente un orario che è congeniale, nel quale quindi vorremmo sentire un po' voi e confrontarci, discutere sui temi del seminario, anche per vedere le ricadute associative e pastorali che può avere. E poi è chiaro che come AC avrà anche un seguito negli organismi diocesani, comunque è appunto aperto a tutti i partecipanti, che quindi siete tutti invitati ad esserci venerdì 20 novembre, quindi questa appendice al nostro corso. Poi, per chi oggi c'è e sa già di non esserci la prossima volta, che è l'ultima, abbiamo già il questionario di gradimento, quindi se per quel caso qualcuno di voi pensa di non venire la prossima volta, all'uscita, se per favore ci compila il questionario, ci è molto utile avere il vostro parere. Ecco, veniamo all'incontro. E il tema di oggi che affrontiamo con il professor Alici, che già da adesso ringraziamo molto, è quello della formazione dei laici. È un tema, e quindi in particolare il tema della formazione, di come si fanno a formare i laici, e il tema della formazione delle coscienze dei laici e quindi conseguentemente quello della loro autonomia. È un tema che può sembrare scontato, in realtà noi abbiamo sperimentato anche nella nostra prassi di parrocchie e di associazione che non è affatto così. È necessario quindi ritornare un po' ai fondamentali anche rispetto a questo tema. E ci è sembrato proprio che fosse uno dei nodi sulle quali fosse necessario riflettere, e abbiamo chiamato il professor Alici, che adesso vi presenta Paolo, che è un grande esperto di formazione, ha molto a cuore questo tema. Io passo la parola a Paolo.
Molto velocemente, mi sentite tutti? Benissimo. Il professor Alici è professore ordinario di filosofia morale all'Università di Macerata. È stato presidente della Federazione Cattolica, presidente nazionale, nel triennio dal 2005 al 2008. Fa tantissime cose. Quello che ci tiene a ricordarci è che ha scritto due volumi, in particolare I Cattolici e il Paese, edito dalla Scuola 2014, quindi se lo volete può essere un testo da segnare per un approfondimento, e un altro è L'Angelo della Gratitudine, edito da Ave, 2014-2015, a cavallo, insomma. Bene, lasciamo la parola al professore.
Bene, grazie di questo invito. Sono contento di trascorrere un po' di tempo con voi all'interno di questo percorso, che è certamente molto interessante perché torna sui fondamentali che dobbiamo rivisitare sempre senza dare mai troppo per scontati. Io spero di inserirmi in una maniera, insomma, auspicabilmente armonica, non dissonante con gli incontri precedenti, e provo a farlo assumendo due parole chiave che sono state mi sono state indicate, messe nel titolo, e che da un certo punto di vista rappresentano un po' lo specifico di questo incontro rispetto agli incontri precedenti, cioè le parole autonomia e coscienza, che sono due termini polivalenti, forse un po' logori, in qualche misura anche dimenticati, e dovremmo cercare di riconsiderarli, riattivarli anche alla luce del contesto in cui noi viviamo. Insomma, ci è stato sempre detto che il tempo del Vangelo è adesso, non c'è un tempo sfortunato per il Vangelo, e adesso a noi si chiede di riconsiderare seriamente questi due termini e cercare di disambiguarli, eliminare i fattori che sono fonte di equivocità. E per farlo vorrei partire un po' da lontano, in una maniera insolita, perché a volte la presa troppo esclusiva sul nostro tempo può farci perdere di vista alcune considerazioni. E vorrei partire così da lontano da riportarci ad un episodio molto importante della vita di Sant'Agostino. Quando Agostino, giovane rampante, anche un po' diciamo carrierista, impegnato in una, con una forte motivazione di scalata sociale, arriva a Cartagine e dalla provincia per completare gli studi di retorica che erano che era un po' il percorso ideale per chi voleva affermarsi in quella società, e dopo alcuni disorientamenti viene in un certo senso catturato in una setta gnostica dei seguaci di Mani, i Manichei, e condivide questo percorso per alcuni anni, 8, 9, 10 anni. Quando scrive le Confessioni, ormai è stato già ordinato sacerdote e consacrato vescovo, nel terzo libro ricorda la sua adesione alla setta dei Manichei con un certo rammarico, e si chiede come fosse possibile che una persona così brillante e anche, insomma, di intelligenza così viva fosse andato a finire in una setta rozzamente materialista, che interpretava, che poneva a tutte le persone una domanda intorno all'origine del male, che accusava i cristiani di essere di sottovalutare il tema del male, e sceneggiava il conflitto tra bene e male già a livello cosmico. E qualcosa del genere, chi ha visto Il Signore degli Anelli, la saga di Tolkien, è in un certo senso una versione cinematografica di queste drammatizzazioni tra il bene e il male che vengono identificate in termini materiali. Agostino si chiede: ma com'è possibile aderire ad una setta così? Era una setta materialista che non riusciva a cogliere il valore dello spirituale. La parte che ci interessa del terzo libro delle Confessioni è questa. Chi non riesce a cogliere la dimensione dello spirituale, ecco, forse questa è un'altra parola chiave che ci aiuta ad entrare nel binomio coscienza-autonomia. Chi ha una visione materialista, quando si avvicina alla parola di Dio, tende ad avere un approccio letteralista. C'è un rapporto tra il materialismo cosmologico dei Manichei e il letteralismo, cioè il fatto che i Manichei leggevano la scrittura alla lettera, perché non riuscivano ad immaginare che ci fosse un senso spirituale invisibile al di là del visibile. E l'altra conseguenza della loro prospettiva, quella che ci interessa di più per il nostro discorso, è questa: che chi si avvicina alla scrittura con questo approccio molto limitato, molto circoscritto, poi tende ad essere in etica un rigorista, perché tende a far coincidere la vita morale con l'adempimento di una serie di precetti, spesso esteriori, con una serie di ritualità esterne, nella convinzione che l'aver soddisfatto una serie di ritualità esterne ci metta sulla via della salvezza. Agostino aveva letto, meditato a lungo San Paolo, che lo aiuta e lui si prepara nei pochi anni che vanno da sacerdozio alla consacrazione come vescovo, studia un po' di teologia per quello che allora si poteva dire e medita a lungo Paolo. E da Paolo aveva imparato che c'è una bella differenza tra la lettera e lo spirito. E aveva imparato che c'è una differenza ancora più grande tra la legge e la grazia. E non è che io posso estrarre dalla legge un ricettario comportamentale spuntando di volta in volta le cose che la legge mi prescrive e alla fine, tirando le somme, possa dire sono a posto. Paolo gli aveva insegnato questo. I manichei, dice Agostino, criticavano soprattutto l'Antico Testamento perché conteneva dottrine bizzarre e poi nel corso del tempo alcune cose che venivano aspramente criticate poi nel Nuovo Testamento vengono accettate e viceversa. Ma com'è possibile che la legge morale possa cambiare nel tempo? E Agostino risponde. È l'innesto da cui può partire la nostra riflessione, che la vita dell'uomo è una vita in un certo senso che si apre sulla frontiera di due mondi. C'è un mondo che è fatto di verità che non cambiano, che il credente deve costantemente meditare. Però nello stesso tempo c'è una situazione storica che cambia, nei confronti della quale quelle verità debbono accompagnarci, debbono essere mediate, debbono essere incarnate, e è la coscienza, nel linguaggio di Sant'Agostino è l'interiorità, che ha questo compito di fare sintesi. Il vero uomo morale è colui che sa fare la sintesi. Prima di lui lo avevano detto anche molti filosofi, lo aveva detto Aristotele, però in Agostino questa tesi è molto interessante, perché ci fa vedere come già un padre della Chiesa, che sicuramente noi non ci sentiremo di accusare di relativismo, si spinge molto avanti nel dire che è un compito del cristiano di fare sintesi tra la fede e la storia, e la coscienza è esattamente questo. È molto impegnativo questo esercizio. Sarebbe molto più facile, come da un certo punto di vista pretendevano i manichei e come secondo Agostino resta rigido l'impianto dell'Antico Testamento, che lo stesso Paolo, San Paolo, critica. È molto facile che la nostra fede si possa esaurire in una tavola di cose da fare. Però la vita dell'uomo non funziona così. Noi siamo animali verticali, abbiamo una testa per guardare in alto e abbiamo dei piedi che dobbiamo sapere dove mettere nella storia. E alla fine la vita spirituale è essenzialmente questo, quella vita attraverso la quale la coscienza diventa quel centro di responsabilità, di autonomia e di responsabilità. In un certo senso questi due termini stanno insieme, autonomia e responsabilità, attraverso il quale questo centro noi dobbiamo non perdere mai il senso di Dio, ma nello stesso tempo non perdere mai il senso della storia, non perdere mai il senso della realtà. E qui siamo già nell'attualità. Siamo già nell'attualità, perché quante volte, lo dico nella maniera più semplice e anche sincera, quante volte abbiamo la sensazione che la Chiesa, certamente in questi decenni post-conciliari, non ha perso il senso di Dio. Questo onestamente lo dobbiamo ammettere, ma a volte abbiamo la netta percezione che stiamo perdendo il senso della realtà, che non sappiamo dove mettere i piedi, che a volte abbarbicandoci meccanicamente ad alcune verità facciamo dei disastri nella storia, non le sappiamo tradurre, non ne sappiamo elaborare un cammino graduato, non sappiamo riconoscere il vissuto delle persone e poter dire ad ognuno: tu non sei troppo lontano dal Regno dei Cieli. Perché questo è in un certo senso il primo passo della evangelizzazione. Tu non sei troppo lontano dal Regno dei Cieli. E tutto il cammino che nella storia della Chiesa, nella storia del pensiero cristiano, si è fatto intorno al tema della coscienza, ci sono stati dibattiti di grandissima attualità, che se oggi fossimo aiutati a rileggere, liberandoli da tutto ciò che c'è di datato, dibattiti tra San Bernardo e Abelardo, dibattiti tra Tommaso e Bonaventura, sono dibattiti dai quali potremmo imparare moltissimo. Perché ha detto Gadamer che il futuro dipende sempre dalle origini. Noi riusciamo a guardare lontano, in avanti, quanto più riusciamo a guardare lontano all'indietro. In questo senso la nostra tradizione, intesa nel senso migliore del termine, non possiamo... Mi pare un musicista, Mahler, ha detto che la tradizione è la custodia della fiamma e non la tradizione è alimentare una fiamma, non custodire la cenere. Non custodire la cenere. E quindi c'è tutto questa riscoperta di una grande e sofferta elaborazione, perché da un certo punto di vista sin dai primi secoli cristiani si aveva molto chiara la convinzione che il cristianesimo non è una filosofia, non è una elaborazione di un club di intellettuali, è una verità che ci è stata rivelata e noi abbiamo il dovere di tramandarla senza tradirla. Però da un altro lato abbiamo anche il dovere di sapere dove mettere i piedi, di chiederci come oggi la storia ci sfida, ci mette, ci pone degli interrogativi, e non possiamo la ripetizione meccanica della tradizione è il modo peggiore di tradirla, la tradizione. E sappiamo anche come nei testi conciliari il tema della coscienza, al numero 16 di Gaudium et Spes, viene inquadrato nel contesto più ampio della dignità della persona. Allora, la coscienza non è una fuga nell'autonomia assoluta del soggetto e non è nemmeno un recipiente che io possa dare ad altri delegando le scelte che devo compiere nella vita, perché lo riempiano e me lo restituiscano con un ricettario. Tra questi due estremi, con oscillazioni varie, ancora oggi noi ci troviamo. In fondo la questione del sinodo, dei due sinodi, ordinario e straordinario sulla famiglia, alla fine si è riproposto giustamente questo dilemma: tenere insieme la testa con i piedi, tenere insieme la testa con i piedi. E quando al numero 16 i padri conciliari di Gaudium et Spes hanno scritto: la coscienza è il nucleo più segreto, il sacrario dell'uomo, dove egli è solo con Dio, la cui voce risuona nell'intimità, in fondo riassume in maniera molto semplice questa grande verità. La coscienza è la vita spirituale della persona, è la crescita della persona in tutte le sue dimensioni, e nel suo aspetto più semplice e più originario è un luogo di ascolto, è un luogo di ascolto. Mi ero appuntato un testo molto bello del cardinal Newman su questo, in cui in una lettera al duca di Norfolk il cardinal Newman scrive così: senza dubbio, se fossi obbligato a introdurre la religione nei brindisi dopo un pranzo, che in verità non mi sembra la cosa migliore, brinderò al Papa se volete, tuttavia prima alla coscienza, poi al Papa. La coscienza è l'originario vicario di Cristo, profetica nelle sue informazioni, sovrana nella sua perentorietà, sacerdotale nelle sue benedizioni e nei suoi anatemi. Se mai potesse venir meno nella Chiesa l'eterno sacerdozio, nella coscienza rimarrebbe un principio, il principio sacerdotale, ed essa ne avrebbe il dominio. Cioè la coscienza è indelegabile, è il luogo di una sintesi tra l'assolutezza dei principi e la relatività delle situazioni, che nessuno, questa sintesi, può elaborare a posto mio. Quindi una sintesi capace di integrare, oggi si tende a usare il termine inclusivo, una sintesi capace di includere, capace di tenere insieme non solo la ragione, ma anche l'affetto, le emozioni, i sentimenti. Capace, non è una tabula rasa, quindi capace di ascoltare, una voce che viene più da lontano di dove sono io. Agostino lo ha detto con un'espressione molto bella e difficilmente traducibile. Quando parla di Dio lo definisce interior intimo meo. Un retore come lui non usava le parole a caso. Se io voglio avvicinarmi alla coscienza, devo calare la sonda quanto più profondamente dentro di me. Allora, dentro l'avverbio, il grado positivo è intra. No, intra è la superficie della mia interiorità. Nella mia superficie ci sono le cose che ho fatto io oggi e che sono diverse da quelle che avete fatto voi. Al primo livello della mia vita interiore siamo tutti diversi. Bisogna andare più dentro. Il comparativo di intra è interior. Ancora più dentro, vai al superlativo, intimum. Quando tu sei arrivato lì, ti sembrerebbe che hai toccato il fondo. E quindi a quel punto tu hai in pugno la tua vita. ecco, il tuo fondo, il tuo superlativo, è un superlativo aperto. C'è un comparativo del superlativo. Dio è più interiore a me della mia massima intimità. Questa è una immagine che dice bene l'idea della voce della coscienza, della voce della coscienza. Allora qui c'è la prima questione su cui dobbiamo riflettere. Certamente è giusto, io immagino che nella formulazione di questo titolo, aver evocato la parola autonomia avesse avuto il senso di riconoscere che proprio in quanto non è delegabile il centro della mia responsabilità, c'è una autonomia morale che ogni persona ha nell'assunzione delle scelte, prima di tutto nell'ascoltare una voce e poi nel trasformare questo ascolto in un esercizio di discernimento che sappia camminare insieme agli altri nella storia. L'autonomia dice questo e il Concilio lo ha ribadito in maniera chiara, anche se sappiamo che nel Concilio si intrecciano in un certo senso due linee di teologia del laicato, perché in Lumen Gentium, in Apostolica Mactuositatem, parla una teologia del laicato che veniva dagli anni 50, che dice che il laico è il cristiano del mondo, che ordina le realtà secondo Dio e che quindi nella comunità cristiana rappresenta, per così dire, il punto di ingresso nel mondo e di annuncio attraverso la testimonianza, la competenza. Sappiamo quanto Lazzati si sia speso su questo. Poi c'è una linea complementare, certo non antitetica, che emerge soprattutto in Gaudium et Spes, dove si mettono degli anticorpi perché il laico non si possa considerare come non possa rivendicare per sé una autonomia separata. La teologia di Gaudium et Spes, quando ridisegna i rapporti tra Chiesa, mondo e regno di Dio, dice che parla di popolo di Dio, di pietra viva nell'edificio della Chiesa e quindi parla di corresponsabilità, parla di comunione. In fondo, anche quando negli anni del Sinodo sui laici, 1985, Christi Fidelis Laici, si dibatteva molto sull'immagine di Lazzati di laico e quella di Severino di Anice, forse non si faceva altro che evocare due visioni complementari. E anche nella tradizione dell'azione cattolica è bene anche, diciamo, articolare il più possibile. L'azione cattolica non è il sindacato dei laici nella Chiesa. Questo va detto in maniera chiara. E quindi ci sono tanti modi di esercitare questa autonomia, perché nel senso più proprio tutta la Chiesa deve essere laica quando legge la storia. Tutti i cardinali devono essere un po' laici quando spendono i soldi in maniera un po' allegra. Cioè c'è un dovere di competenza nel discernimento storico che è di tutti. E se forse oggi registriamo con grande angoscia alcune notizie di stampa che un giornalismo scandalistico cavalca, ma per le quali, ahimè, temo che un po' di materia prima ci sia, noi dobbiamo fare tesoro di queste esperienze, perché questo significa che se c'è un'autonomia del laicato oggi, storicamente, forse questa si deve esercitare nell'aiutare l'intera comunità cristiana a non perdere il contatto con la storia. E forse il compito dei laici oggi non è quello di dire io ho la mia autonomia come è stato il grande dibattito tra associazioni e movimenti negli anni dopo il Concilio. Per cui ogni movimento voleva diciamo la sua stanza chiavi in mano all'interno della chiesa locale e senza accorgercene abbiamo avallato una interpretazione federalista della comunione che poi ha tante applicazioni. I ragazzi li diamo agli ACR, se l'ACR c'è, i giovani li diamo alla GESCI, gli adulti li diamo al cammino neocatecumenale. Questa è un'interpretazione federalista della comunione che appalta ad alcune entità pezzi di pastorale. Quindi si tratta adesso di scavare dentro questa autonomia per leggerla anche nel senso di una corresponsabilità che aiuti tutta la comunità cristiana, anche i pastori, ad essere sanamente laici quando guardano dentro la storia. Ad accorgersi che nella storia ci sono gli orologi, ci sono i calendari e tutti dobbiamo sapere che ora è quando annunciamo il Vangelo. Certamente dobbiamo annunciare il Vangelo, ma dobbiamo sapere che ora è nella vita delle persone, che ora è. Quindi il termine autonomia da un lato dice che la coscienza del cristiano non è delegabile. Agostino dice, ma come ero capitato in quella setta di manichei dove gli eletti, cioè i sacerdoti della setta, ci dicevano che cosa dovevamo fare? Perché i santi o eletti manichei non lavoravano, avevano un rapporto diretto con la terra, con gli animali, dovevano farli loro. Ma come è possibile portare all'ammasso la propria coscienza facendomi dire da altri quello che io debbo fare? Dov'è la tua vita interiore? Dov'è il tuo spirito, la tua interiorità, dove tu incontri Dio? Quindi, da un lato, certamente, dire coscienza è dire autonomia. È dire autonomia. Ma dall'altro, dire coscienza è dire anche eteronomia. Perché? Perché la coscienza è ascolto di una voce. Cioè, è rendermi conto che certe resistenze dinanzi all'abisso del male non sono semplicemente il frutto dell'educazione che ho ricevuto, ma c'è qualcosa che parla nel cuore degli uomini. E allora, se non vogliamo dire eteronomia, che può essere un termine un po' tecnico, diciamolo con una parola più semplice, responsabilità. La coscienza del cristiano è una coscienza che con una mano deve non può delegare la propria autonomia, la mia coscienza non è delegabile, quindi deve tenersi stretta la propria autonomia, come dice Newman, c'è un principio sacerdotale, non lo dice con il lessico del Concilio, è ovvio, no? Ma che cosa vuol dire c'è un principio sacerdotale? Poi sappiamo la dottrina dei triamunera che è stata riproposta da Giovanni Paolo nella Christi Fidelis Laici. Vuol dire che quando tu ti metti davanti alla coscienza sei come un sacerdote davanti all'altare. Questo vuol dire. Davanti all'altare. La parola responsabilità dice bene questo. Perché? Perché viene dal verbo rispondere. La persona responsabile è la persona che è stata resa capace, cioè abile, di rispondere. Allora, con una mano certamente dobbiamo nutrire, proteggere la nostra autonomia, che significa oggi ci sono tanti anticorpi che dobbiamo assorbire per proteggere la nostra autonomia dai conformismi, dalle ideologie, dalla paranoia che gira nella rete. Ci sono tanti elementi rispetto ai quali dobbiamo proteggere la nostra autonomia. Ma dall'altro, coscienza e responsabilità, cioè rispondere ad un appello che non è prodotto in vitro da me, ma esige ascolto, esige luce, esige capacità di vedere. E è questo gioco tra autonomia e responsabilità, il doppio livello attraverso il quale la nostra coscienza laicale cresce e cresce nella corresponsabilità, nella corresponsabilità ecclesiale. Altri due passi vorrei fare dopo questa prima introduzione. Il secondo passo. Oggi quali sono le sfide che rendono particolarmente urgente questo compito, cioè questa formazione della coscienza che tenga insieme autonomia e responsabilità? Oggi assistiamo a una delle sfide più, insomma, che poi assume tanti nomi, ma con la quale facciamo i conti non solo in senso tecnico, ma veramente nella vita quotidiana, è una duplice sfida. Da un lato c'è una linea di tendenza che si sviluppa a vari livelli, che tende a dire la coscienza è un artificio educativo, la coscienza è un castello di carta che hanno costruito per te i tuoi genitori, la società in cui vivi, forse anche il codice genetico e un tasso di ereditarietà che viene in parte dalla tua natura e in parte dalla tua cultura. Smontiamo questa cosa. L'uomo è cervello, è apparato neuronale, è funzionalità, la coscienza è tutta una costruzione. Quindi c'è una tendenza secondo la quale, naturalistica, secondo la quale l'uomo si deve liberare dalla coscienza, deve accettare la sua natura. Questa tesi, si potrebbero fare tanti esempi, ma questa linea di pensiero oggi è sviluppata soprattutto nell'ambito del cosiddetto biocentrismo, cioè nell'ambito delle varie forme di ecologismo, ecologia superficiale, ecologia profonda, movimento di liberazione animale, movimento per i diritti animali, una famiglia ideologie e di dottrine che stanno prendendo nei nostri ragazzi il posto che negli anni 60 aveva il marxismo. Secondo questo modello di pensiero, tutti i discorsi che si sono fatti per secoli sulla coscienza, sulla libertà, hanno fatto un sacco di disastri. Perché? Perché hanno convinto l'uomo, gli hanno messo in testa, e questo secondo alcuni ecologisti è cominciato con la scienza moderna, è cominciato con Bacone e con Galilei, e cioè è cominciata una linea di pensiero che in senso dispregiativo si chiama antropocentrica, cioè l'idea che l'uomo, siccome ha la coscienza, ha la ragione, è il padrone della natura. La natura è una specie di magazzino di risorse neutre che l'uomo usa come gli pare, perché lui è superiore. Secondo alcuni ecologisti hard, più radicali, la genesi di questa distorsione sta nel libro della Genesi, quindi viene da molto più lontano. Quando, secondo una traduzione che i biblisti giustamente non accettano, quando Dio avrebbe detto all'uomo: ecco, questa cosa è roba tua, tu puoi dominare, coltivare o dominare. Secondo molti ecologisti il messaggio è stato dominare, tu sei padrone. Allora, questa linea di tendenza dice liberatevi dalla coscienza, liberatevi dalla libertà, perché questo è la vera causa della crisi della biosfera. La tecnologia è il punto di arrivo di una visione secondo la quale l'uomo è cresciuto solo con la testa. Deve riconoscere che insomma la sua vera realtà è biologica, è un animale biologico né più né meno uguale agli altri. Secondo questa visione ecologista, un mammifero in buona salute è meritevole di tutela molto di più di un bambino handicappato o di un malato grave. Perché se si ragiona in termini naturalistici, quello è un corpo fisiologicamente funzionante, in quest'altro è un corpo patologicamente devastato. Ragionando un po' così, in Cina c'è la pena di morte per chi uccide un panda. Perché negli equilibri della biosfera c'è una specie in sovrannumero molto pericolosa e c'è una specie che invece va tutelata. Solo natura. Da un altro punto di vista, un po' schizofrenicamente, siamo davanti a un modo di pensare per cui è tutto cultura. Con il linguaggio dei ragazzi si potrebbe dire è tutto software, non c'è l'hardware. Cioè, anche la natura è una costruzione sociale. L'uomo può fare le sue scelte, siamo agli antipodi del primo momento, l'uomo può fare le sue scelte e non c'è nessun vincolo naturale, noi non possiamo estrarre dalla natura un'etica. Se volete un esempio un po', dunque, termino il discorso dicendo, queste due linee di tendenza, questo ci sentiamo un po' disorientati, se fossimo vissuti 50 anni fa ci sarebbe stato un conflitto ideologico tra naturalisti e culturalisti all'ultimo sangue. Siccome viviamo in un'epoca postmoderna in cui i conflitti non ci piacciono, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo mescolato i due paradigmi. Provo a fare un esempio un po' provocatorio per farvi capire. Se due gay al mattino vanno in una banca degli embrioni a chiedere di adottare un embrione, non disdegnando magari di guardare sul catalogo per verificare se possa avere gli occhi azzurri e forse qualche attitudine alla musica, lo fanno perché secondo loro la natura non è normativa, è tutto cultura. Nietzsche aveva detto non esistono i fatti, solo le interpretazioni. Per cui se noi non possiamo avere naturalmente dei figli, la tecnologia ci offre la possibilità di averli, non ci vedo niente di male. Poi, quegli stessi due ragazzi potrebbero andare al pomeriggio in un banchetto di ecologisti a firmare contro gli OGM. Cioè non vogliono che si coltivino organismi geneticamente modificati. Perché al mattino la natura non è normativa, al pomeriggio è normativa. Questo è il segno che in entrambi i casi, venuta meno la coscienza, noi oscilliamo tra natura e cultura in maniera molto pericolosa. Tutto il dibattito sulla sessualità che c'è oggi, non mi riferisco solo al gender, in fondo conferma questa tesi. Per esempio, nella maggior parte delle motivazioni che gli omosessuali avanzano in difesa della legittimità di formare una famiglia, quasi sempre la motivazione è che io non ho scelto di essere omosessuale, la mia natura è così. mentre le teorie del gender dicono esattamente il contrario. Cioè che la sessualità viene fabbricata, elaborata e soprattutto viene scelta. E noi ci troviamo in questa situazione piuttosto singolare, che abbiamo perso il senso delle differenze. Abbiamo perso il senso delle differenze. E se ci pensate bene, tornando ad Agostino, il compito della coscienza è esattamente questo. La coscienza deve riconoscere la differenza tra bene e male, deve riconoscere la differenza tra come io ero ieri e come io sono adesso, tra come la comunità cristiana in una società diversa era ieri e come la comunità cristiana nell'epoca della rete è oggi. Io non so se è arbitrario, ma certo quel passaggio di Apocalisse 3,15, in cui nel messaggio alla chiesa di Laodicea si dicono delle cose durissime contro una comunità che non è né fredda né calda. Tu non sei né freddo né caldo, magari fossi freddo o caldo. E poiché sei tiepido, cioè né freddo né caldo, sto per vomitarti dalla mia bocca. Certo, potremmo leggere non solo un richiamo pastorale ad una comunità che deve essere un po' più effervescente, magari effervescente e naturale, ma non è solo questo, è che lì forse si sta dicendo che il tradimento peggiore del Vangelo sta nel perdere il senso della differenza tra bene e male, tra maschile e femminile, tra persona e natura, tra finito e infinito. Da un certo punto di vista si potrebbe mettere quel passo in relazione al primo libro della Bibbia, l'ultimo e il primo. In fondo il peccato originale è consistito nel mangiare la differenza. E Apocalisse dice: sto per vomitarti. Si potrebbe quasi dire: l'uomo la differenza non se la può mangiare, non riesce a digerirla, perché è una cosa più grande di lui. E allora oggi educare alla coscienza significa anche rimettere al centro delle sfide che abbiamo, o tutto natura o tutto cultura, la capacità di educare al riconoscimento della differenza. Al riconoscimento della differenza. Tre nodi e tre piste di riflessione con cui vorrei un po' concludere. Il primo nodo riguarda gli equivoci sull'autonomia, potremmo dire l'autonomia fraintesa nella condizione odierna. Per gli antichi il soggetto autonomo è il soggetto che è capace di assumersi una responsabilità in un contesto condiviso. Nelle società antiche il sostantivo autonomia e l'avverbio insieme andavano d'accordo. Oggi l'autonomia viene rivendicata in una prospettiva prevalentemente individualistica. Gli esempi se ne potrebbero fare tanti. A livello politico, non c'è forse oggi una forza politica in cui qualcuno non se ne sia andato o non se ne stia andando. Credo, adesso fate voi l'esercizio di applicare dalla Lega, Forza Italia, al PD, al Movimento 5 Stelle, non si salva nessuno. Ci avevano insegnato che i partiti sono il luogo in cui si elaborano insieme, si elaborano insieme a partire da alcune differenze un progetto comune. oggi, se non riusciamo a condividere alcuni progetti politici minimi, perché non sto parlando di grandi coalizioni, di piccoli partiti, prevale la linea della secessione personalistica. A livello familiare è la stessa cosa. La maggior parte delle violenze che la cronaca ci riversa nascono nella rete degli affetti corti. Quando si rompe un legame, la gente si fa male non solo in senso affettivo, ma anche fisico. Non riusciamo più a stare insieme perché non sappiamo più che cosa significa essere insieme. Voglio la mia autonomia. Ci siamo persi di vista l'idea che la autonomia, il linguaggio dell'autonomia, parla alla prima persona plurale, dovrebbe dire noi, e non io. Anche nel rapporto non solo politico, nella relazione interpersonale, ma anche nel rapporto che io ho con il mio corpo. La domanda di eutanasia non sta forse ad indicare che finché il corpo non soddisfa quel livello di gratificazione funzionale che io ho scelto, mettendo l'asticella sempre più in alto, quando il grado di gratificazione funzionale va sotto l'asticella, io voglio scendere. Fermate il mio corpo, voglio scendere. E quindi abbiamo dei problemi con il concetto di autonomia. Questo è un nodo. Non sappiamo più elaborarla insieme. Questo significa che la formazione della coscienza non è una cosa individualistica. Certamente l'ultimo residuo è quello in cui io sono con la mia coscienza davanti a una voce e c'è uno che è più interiore a me di me stesso. Ma non sono una tavola rasa, l'esercizio dell'autonomia è un esercizio da condividere, altrimenti diventa, come sta diventando, fonte di incredibili conflittualità. I conflitti non sono una cosa negativa se vengono governati. Se non vengono governati, i conflitti degenerano in guerra. Questo anche a livello di età evolutiva. Non dobbiamo, educativamente parlando, illuderci che dobbiamo costantemente asfaltare la strada ai nostri ragazzi. Poi la prima difficoltà in cui vanno a sbattere, entrano in depressione, sempre ad un'età, ahimè, sempre più giovane. No? Un secondo nodo, come ho detto, è che stiamo diventando indifferenti alle differenze. L'educazione della coscienza dovrebbe farsi carico di questo. In fondo, nel messaggio alla Chiesa di Laodicea si può leggere questo: stiamo diventando indifferenti alle differenze, che è la formula chimica del relativismo. Il relativista è uno che è indifferente alle differenze. Sembrerebbe che una società così, alla quale va bene tutto, il maschile e il femminile, il divorzio breve, brevissimo, da 6 mesi si può portare a 1 giorno, perché se io con te non ci sto, non mi ci può tenere nessuno, sembrerebbe che una società così sia molto inclusiva. Poi succede che qualche ondata di migranti comincia a bussare alla nostra porta, allora l'Occidente, tollerante, inclusivo, secondo il quale le differenze ci vanno bene tutte, improvvisamente siamo diventati nervosi. Abbiamo rimesso i fili spinati, i vagoni blindati. Abbiamo un problema aperto con le differenze, non le sappiamo articolare. E, come hanno detto alcuni sociologi, una società indifferente alle differenze rischia di essere tribalistica. Il tribalismo, ha scritto Sennett, in un bel libro intitolato Insieme, il tribalismo è quell'atteggiamento che abbina la solidarietà con l'altro che è simile a me, con l'aggressività contro il diverso da me. E questo è un elemento certamente tipico di una società che non sa articolare le differenze. Qui qualche applicazione ecclesiale non è difficile farla. Come sono diventati in Italia i consigli pastorali? Per paura dei conflitti, nel migliore dei casi sono stati ridotti a luoghi in cui si decidono gli orari delle professioni, delle processioni. Non ci va più nessuno. Il discernimento è una capacità di far emergere le differenze, dargli un nome, elaborarle, articolarle. E forse la comunità cristiana è l'unico luogo in cui lo si fa in una maniera, lo si dovrebbe fare in una maniera non virtuale. Perché la rete poi può essere il grande mito che risolve le differenze semplicemente contando i mi piace. E le amicizie si accendono e si spengono come il computer. E questa necessità di imparare ad articolare le differenze significa educare la coscienza. La compattezza, Papa Francesco lo ha detto in Evangelii Gaudium, in quei quattro principi, se li ricordate, sono principi che tengono conto della complessità dell'umano e invitano ad investire sulla polarità che è in grado di includere l'altra, il tempo, lo spazio, l'unità, i conflitti, la parte, il tutto, eccetera. E questo significa che la coscienza non è una nicchia devozionale in cui io evito di confrontarmi con una storia che per me è sempre scomoda. Questa è stata sempre una tentazione per il cristiano, quella del contemptus mundi. E quindi c'è veramente questo nodo di riconciliarci con le differenze, ma non per diventare indifferenti, ma per imparare ad elaborarle. E un altro nodo che coincide con questo è il nodo che riguarda il rapporto tra l'immediatezza e la mediazione, perché la coscienza media. E la mediazione è un processo, è un cammino, è una fatica. E l'educazione alla coscienza significa educare al senso del cammino. Oggi il grande mito dal quale ci dobbiamo un po' guardare è invece il mito dell'immediatezza, è autentico tutto ciò che è immediato, è inautentico tutto ciò che è faticosamente costruito attraverso un itinerario. Il mito del virtuale e della rete ci dice esattamente questo. Anche la rete come una forma, chi lo sa, di bypassare la elaborazione politica semplicemente semplificando le questioni e contandoci. La prudenza nel lessico della tradizione cristiana è esattamente questo. Noi poi l'abbiamo immaginata molto con il piede sul freno, ma la prudenza è anche il piede sull'acceleratore, cioè è quella virtù che mi aiuta ad andare alla massima velocità possibile senza farmi male. Quella è la prudenza. E l'immediatezza è oggi la grande tentazione. Superficiale profondità nei giudizi, visceralità nelle emozioni. Chi frequenta la rete lo vede, insomma, chi è su Facebook, c'è una questione, si reagisce di pancia e prima di accendere, di mettere la spina al cervello, già ho detto o sì o no. E la vita spirituale non è questo. Il mito dell'immediatezza, che è una vera e propria idolatria, si porta con sé l'idea che le scelte che facciamo possono essere continuamente azzerate, come si resetta un videogame. Ecco, un ragazzo che è molto esperto in un videogame, finita la partita, può resettare il sistema e cominciare da zero. La vita delle persone non funziona così. Il mito della reincarnazione, che non a caso va molto d'accordo con questa ideologia della immediatezza, ti dà l'idea, vabbè, ho avuto un'esperienza, ho avuto una storia con uno, adesso ho un'altra storia con un altro. E l'idea di cucire il vissuto giorno dopo giorno, cercando una continuità nel percorso, può essere proposta se partiamo dal presupposto che la durata è un valore. Oggi per i nostri ragazzi la durata non è un valore. È un valore l'istantaneità. Il massimo progetto che io posso fare della mia vita è progettare dove andrò nel prossimo weekend. Basta. Fare un patto per la vita con una persona. No? E questo certamente comporta una difficoltà. Pensiamo a come in una società nel quale è un valore questo vortice di emozionalismo effimero, come annunciamo il paradiso? Per i nostri ragazzi è una noia mortale. È una noia mortale perché è una durata che non finisce mai. La società dell'immediato ha qualche tallone d'Achille sul quale forse dobbiamo un po' puntare l'attenzione. Mi sono allargato, non so se Donatella ha il polso, vi posso chiedere altri 3 o 4 minuti? Velocemente, vi chiedo scusa, ma state troppo attenti, dovete fare dei segnali un po' di segno diverso. No, 3 spunti per concludere. Che a partire da questa idea che riassumo, che la coscienza è il luogo in cui la persona è la persona cresce nella sua eccellenza, nell'intero della vita. E in questo senso il compito della la coscienza non è divisione, ma è comunione. È equilibrio dinamico di fede e di storia. In un passo del suo diario, un filosofo, Kierkegaard, scrive così: ogni uomo è una sintesi di corpo e di anima, destinata ad essere spirito. Questa è la casa. Ma l'uomo preferisce stare in cantina, cioè nella determinazione della sensualità. E non solo preferisce stare in cantina, ma l'ama fino al punto da montare su tutte le furie se uno gli vuol proporre di occupare il piano di sopra che è vuoto. Ed è a sua disposizione, perché la casa in cui abita è sua. Ci stiamo avviando al convegno ecclesiale. L'umanesimo, in un certo senso, è superattico. Ma è difficile oggi parlare di superattico a un uomo che vive nel migliore dei casi in cantina. Cioè, non possiamo dare per scontato, non possiamo dare per scontati i fondamentali dell'umano se vogliamo parlare di umanesimo. Perché l'umanesimo veramente è un superattico. Cioè è un orizzonte frutto di una elaborazione condivisa, di un progetto, di un senso della vita, di un modello di convivenza civile, di un'idea di futuro. ma oggi ci mancano i fondamentali, ci manca l'alfabeto elementare dell'umano. E quindi educare alla coscienza significa tener conto di questo, educare alla coscienza è educare al senso della differenza che noi stessi siamo. Questo forse è il messaggio più importante, perché la coscienza ci dice che la persona umana è l'unico essere in cui il finito e l'infinito si toccano. L'uomo non è un grado zero, poi chi vuole fa un passo oltre e si confronta con il problema di Dio. No, la coscienza ci dice, la voce della coscienza ci dice di questo punto di tangenza. E allora educare alla formazione della coscienza significa accettarci come il luogo estremo della differenza. La porta che noi siamo a noi stessi. La coscienza ci dice, come ha detto Albert Camus, ogni muro può essere una porta. La coscienza ci dice che noi stessi, la nostra vita è una porta aperta. E quindi concludo con tre verbi: incontrare, generare e prendersi cura. Incontrare, questi verbi andrebbero coniugati sia al passivo che all'attivo che al transitivo, perché incontrare prima di tutto è essere incontrati. La vita spirituale è prima di tutto essere incontrati, riconoscere il proprio limite, la propria indigenza, il proprio bisogno di trascendenza. Quindi incontrare gli altri e incontrare se stessi. Educare alla formazione della coscienza significa educare al primato dell'incontrare, allo stupore dell'incontro, alla sorpresa, che è anche esodo, cammino, autonomia ma anche responsabilità. Generare, perché l'incontro è un concepimento. Il lessico biologico del concepire, frutto di un incontro, trova la sua applicazione più alta nel lessico spirituale della rigenerazione. Nicodemo non l'aveva capito. E nel Vangelo di Giovanni al capitolo 3 si prende questa monito severo del maestro: tu sei maestro in Israele e non capisci che vuol dire rinascere dall'alto? Forse alla nostra chiesa può essere che queste parole siano rivolte: voi siete maestri di Israele e non capite che dovete rinascere dall'alto, rigenerarvi, lasciarvi rigenerare. E infine prendersi cura, perché la cura dice, qui c'è tutta la grande enciclica di Papa Francesco, dove la cura evoca sia il versante del rapporto dell'uomo con la natura, sia il versante del rapporto dell'uomo con gli altri uomini, con le altre persone. La cura dice che non siamo supereroi, che la coscienza è anche il luogo della fragilità, è il luogo della debolezza, è il luogo della miseria, che ha la sua risposta dove abbondò il peccato, sovrabbondò la grazia. La misericordia dice che nell'abisso più profondo l'amore di Dio è sempre un metro sotto per raccoglierci. Interior intimo vuol dire anche questo. E la cura è non soltanto un atteggiamento terapeutico funzionale che si esercita dando qualche farmaco, è la modalità delle relazioni tra le persone quando riconoscono il mistero del male nella storia. Non si può impostare una riflessione sulla coscienza che non tenga conto anche di questo enigma del male, del fatto che la nostra coscienza è una coscienza ferita, che ha bisogno di aiuto. Concludo con una frase di Gustave Flaubert nell'Epistolario. A volte gli scrittori hanno questo lampo, questi lampi di luce, una frase bellissima, e come tutte le grandi verità anche molto semplice: più i telescopi saranno perfetti, più le stelle saranno numerose. In fondo la coscienza è un telescopio. Se il nostro cielo è così spento, è perché forse questo telescopio ha bisogno che le lenti siano ripulite e non filtra più. E questo però non ce lo dobbiamo giocare nel versante negativo dell'angoscia, ma in quello positivo della speranza. Siamo una comunità cristiana con i telescopi impolverati. Abbiamo nei nostri garage delle Ferrari e non le mettiamo in moto. Non le mettiamo inspiegabilmente. E quindi è molto importante, attraverso questi incontri, le cose un po' sconclusionate e senza voce che stasera ho cercato di dirvi, trarne un po' un elemento di riflessione che ci aiuti a capire che noi non vogliamo fare il sindacato dei laici nella Chiesa. Noi vogliamo tenere insieme autonomia e responsabilità. Noi vogliamo incontrare, essere incontrati e incontrare, essere rigenerati e rigenerare, avere qualcuno che si prenda cura di noi, lui, e poi prenderci cura noi degli altri. Il carattere profetico della misericordia credo sia questo. Basta.
Abbiamo 25 minuti per un po' di dialogo e di dibattito. Io sinceramente mi sono sentita molto presa in causa, io faccio l'insegnante e molti degli esempi che lei ha fatto sono...
Tornano
assolutamente, proprio cose di ieri o di stamattina. Una domanda che un po' mi facevo è, lei ha detto che appunto il discorso dell'autonomia e della responsabilità partono dalla coscienza. Potrebbero essere appunto, parlando dei ragazzi, pensando ai ragazzi che incontro nel mio mestiere, che possa valere anche il contrario, cioè insegnare autonomia e responsabilità possa aiutare anche a formare una coscienza, visto che sono anche due cose che appunto assieme alla coscienza mancano abbastanza, secondo me.
Se c'è... Sì, se siete d'accordo mettiamo un po'
esatto,
insieme,
sì,
perché
mettiamo
così...
un po' insieme.
Così parlate un po' di più voi. Fraintesa.
Che nasce dalla qualcosa a cui ha qualche risposta a cui l'ha già data, però nasce un po' dalla constatazione di quanto sia difficile lavorare insieme. Lei faceva riferimento al fatto che quando non si è più d'accordo su una cosa ci si abbandona. E è una constatazione che ho fatto, mi sembra veramente molto, molto forte, nel senso che a partire da un gruppo di amici che quando deve andare in vacanza fa fatica a trovare d'accordo su cose molto banali, ma penso a appunto, oltre che ai riferimenti politici che ha fatto, penso per esempio al fiorire di associazioni che si occupano tutte della stessa cosa e sono tutte diverse e non riescono a... Questa... Allora, io le chiedevo, e questo vale anche per esempio per un'associazione come la Fiorenza Cattolica, oppure in ambito ecclesiale, e come sia faticoso lavorare insieme, trovarsi d'accordo attorno ad un'idea comune, ad un progetto comune. Ecco, vorrei chiedere molto banalmente se ha qualche consiglio, oltre a quello che ha già detto, qualcosa di un attimo un po' più, diciamo, concreto, ecco, senza voler banalizzare, per aiutarci tutti a fare questo cammino di composizione delle differenze.
Sì, questo oggi è il problema.
Posso chiedere una cosa anch'io sulla scia di quello che chiedeva Mario? C'è sempre qualche consiglio su come gestire le cose. A me quello che ha più colpito è il discorso della paura che noi abbiamo delle differenze, della paura di fare male all'altro sottolineando che c'è qualcosa di diverso da noi e quindi dobbiamo essere sempre inclusivi, sempre dire che va tutto bene, ogni cosa è giusta, ogni cosa è bella. È difficilissimo adesso, secondo me, dire io e te siamo diversi, ti voglio bene, però non possiamo dire che siamo uguali. Come facciamo a esercitarci a crescere da questo punto di vista?
Ah, sì. Questioni piccole piccole, Magari intanto... Proviamo un ritmo ternario, provo. Sì, avete subito, insomma, mi pare, messo, individuato dei nodi importanti. Partirei dal primo. Certo, ci sono, dei percorsi che poi, da un punto di vista educativo, devono essere graduati nella crescita, nell'acquisizione, nella maturazione sia dell'autonomia che della responsabilità. E certamente c'è un circolo. La coscienza, nel suo significato più profondo, vive sempre in maniera circolare, cioè ti spinge e ti ritrae. C'è un'opera continua di immersione ed emersione, che è il dinamismo della coscienza. Però è molto importante, qui il modo in cui il Concilio imposta il discorso sulla coscienza è interessante, trasmettere, cioè non perdere il senso dei fondamentali. E la cosa più fondamentale di tutte è il grande mistero della persona umana che io ho davanti. E anche da un punto di vista educativo, un'enfasi un po', diciamo, esasperata sul pedagogese, sui ricettari, ci fa perdere di vista che ai nostri ragazzi ci sarà qualche motivo se la rete si è più preoccupata del leone Cecil ammazzato da Palmer, un dentista americano, che di Aylan Kurdi che è morto sulla spiaggia di Bodrum. Ci sarà qualche ragione. Se ci mobilitiamo più per un cucciolo che per un neonato, ci sarà un motivo. Abbiamo perso lo stupore davanti al mistero della persona. E abbiamo perso questo stupore perché l'orizzonte si è abbassato troppo. L'unità è anche quello che diceva Mario, questo credo che sia molto vero. Se noi fondiamo delle aggregazioni ancorando in basso il motivo per stare insieme, ancorando in basso spesso significa andare di pancia, io mi stai simpatico, questa cosa con te la faccio, no? E invece la vera unità si cerca in alto, cioè nei grandi compiti. Viviamo in un'epoca che ha paura di guardare lontano, che ha paura di trasmettere ai ragazzi il desiderio di sognare in grande, di sognare in grande. Tante volte i miei studenti dico, la morale è per il morale, nel senso che ci deve insegnare a star su di morale. Non la dobbiamo presentare con il piede sul freno. La vita morale significa tu puoi fare di più, tu puoi essere di più, tu puoi raggiungere, puoi essere insieme, non solo stare insieme. E questo però certamente comporta di fare i conti con la paura dell'altro. La paura dell'altro è oggi... Mi pare che abbia detto Etienne Gilson da qualche parte, quando viene meno un amore comune, cresce una paura comune. Cresce una paura comune, che poi qualche politico pronto a cavalcarla si trova sempre. Non manca mai. E quindi certamente qui c'è... Io sto dicendo due cose che sembrerebbero contraddittorie, no? Aumento, innalzo l'obiettivo e faccio i conti innalzando l'obiettivo con l'aumento di responsabilità, perché l'aumento di responsabilità significa dovermi misurare con una persona che anche a livello ecclesiale, per carità, è convinta che Papa Francesco ci stia portando alla rovina. Ecco, allora in un consiglio pastorale non posso parlare di questo, perché ci divideremo e parlo di che cosa. Però non c'è contraddizione, secondo me, tra questi due aspetti, perché significa che dobbiamo tornare a farci carico di questioni grandi, di questioni grandi. Altrimenti prevale il narcisismo. Sempre Sennett dice in un altro libro, in un bel libro intitolato Il tramonto dell'uomo pubblico, è una fotografia il titolo, no? Lui dice il tramonto dell'uomo pubblico dipende dal narcisismo, che è incivile. Cioè il narcisismo non ama la civitas. Il civile è quel luogo in cui tanti io possono dire noi. Il narcisista non dice noi. Il narcisismo, lui dice, è quell'atteggiamento autocentrato, ecco, autonomia in senso distorto, in cui non conta quello che faccio, non conta quello che faccio, ma conta come mi sento quando lo faccio. È chiaro, se io creo un'associazione che fa le stesse cose degli altri, ma noi le facciamo meglio perché conta moltissimo come mi sento quando le faccio. Poi se io mi accorgo che l'altro, in realtà, che sta nel mio gruppo, è un po' ai limiti come quelli di quell'altro gruppo, è chiaro che io abbandono. Forse dobbiamo mettere un argine al narcisismo. Il narcisismo è una patologia che... è all'origine del decomporsi della famiglia, del fatto che molti preti lasciano il ministero, perché io sono capace di grandi cose, sono andato a finire lì in quella parrocchia, nessuno mi ha capito. No, questo proprio è stata una delusione, non ce la faccio, non reggo. E non lo so, io nei vostri tre interventi ho colto lo stesso problema da un certo punto di vista, no? E dobbiamo innalzare l'obiettivo, stiamo giocando troppo al ribasso. Innalzando l'obiettivo aumentano i conflitti, certamente, ma i conflitti ci fanno bene, perché chi si illude di costruire qualcosa bypassando i conflitti non costruisce niente.
C'è qualche altra domanda?
Più che una domanda è una constatazione. Questo è il quinto incontro che facciamo. Io ne ho partecipato in quattro perché in un altro ero via in un posto dove la bellezza della struttura scolastica che si è creata è la bellezza di mettere insieme le grandi differenze che possono essersi tra cattolici, musulmani, ortodossi ed ebrei. Ecco, però in tutti, mi sembra che anche i commenti che c'erano prima, tutti, in tutti gli incontri si è fatto questa constatazione: non funzionano i consigli pastorali perché non si vogliono vedere le differenze. Ecco, da un punto di vista così può essere anche simpatica, no, la cosa, ma è veramente drammatica, perché addirittura se proprio le differenze vengono a galla, non si fanno proprio i consigli pastorali, si cambia nome al consiglio pastorale, si chiama, si dice che è più bello, più funzionale, ci mettiamo insieme tutte le associazioni, così, sì, ma però non è più il consiglio pastorale, è un dramma.
Il consigliare, questo verbo, il sostantivo consilium, appartiene al lessico del discernimento e indica il percorso attraverso il quale, anche in condizioni asimmetriche, pensiamo a quanto pattiamo il lessico della direzione spirituale, no? E stiamo perdendo anche le asimmetrie, anche a livello educativo, lo studente è un cliente, nel rapporto medico-paziente, il paziente è un cliente, le asimmetrie ci fanno paura. Allora se ci livelliamo stiamo un po' più, non ci innervosiamo di meno. Però il consigliare indica questa reciprocità delle asimmetrie che vengono messe in comune. Perché tu mi puoi dare qualcosa che io non posso darmi da solo. E io però posso fare la stessa cosa. Ecco, c'era un po' questo anche nel dialogo tra pastori e laici, no? Ognuno porta qualcosa e la dinamica circolare del consigliare è quella appunto del discernere. E certamente se noi non sappiamo fare discernimento a livello personale, è difficilissimo a livello comunitario. Perché viviamo il luogo del consiglio pastorale secondo modelli che non c'entrano niente, cioè il luogo di chi dà delle direttive e chi esegue, che è il modello aziendale, oppure il luogo in cui ci sono maggioranze e minoranze, che è il livello politico. Ma l'idea che si entra in un modo e si esce in un altro, magari dopo alcuni mesi, maturando delle decisioni comuni, è l'unico modo attraverso il quale la persona e la comunità crescono, non con atti astratti. Aristotele, tante volte mi sorprendo che i miei studenti non sanno che il proverbio "una rondine non fa primavera", che ci sembra una cosetta di casa nostra, sta nell'Etica di Aristotele. E lui lo cita come proverbio per dire che è un esempio molto efficace della vita morale. Cioè il singolo atto, la sparata, l'evento, non fa primavera. La primavera è il risultato di una cocitura esaltante e faticosa che una comunità insieme, in maniera comunitaria, realizza senza aver paura di riconoscere le proprie differenze, i propri limiti, ma sapendo che un metro insieme vale molto di più che una somma di monadi. E però su questo tema del consigliare credo che si debba veramente fare una riflessione. La coscienza in fondo dice questo.
Sonia, le chiedo due cose, sperando di essere chiaro. Oggi su coscienza, soprattutto la scuola milanese, no, ha impostato anche tutto il discorso della fede, parlando di coscienza credente, eccetera, eccetera. Mi chiedo, quindi la crisi di una adesione alla fede nasce dalla mancanza di una coscienza vera? Cioè, se qui in compagnia no, parlano della coscienza credente come dell'esperienza che uno fa nel momento in cui crede. Il fatto che non si riesca più ad avere una coscienza è quello che mette in crisi anche la trasmissione della fede. Perché se questo fosse, partendo dalla sua idea, allora una trasmissione della fede dovrebbe partire da una formazione della coscienza, come primo atto, no? Questa è una cosa. La seconda è questa, bellissimo davvero, guardi, io incantato, veramente. Una cosa fantastica quello che hai detto, però lo sento come se non avessi una maniglia, non so come dire, cioè come posso, già per me, ma ancora di più per chi ho di fronte, pensare un percorso dove queste cose avvengono. E qualche volta una scappatoia, almeno nel nostro mondo ecclesiale, è quella del protagonismo, cioè ti tiro dentro rendendoti protagonista, no? Avete ragione, adesso sul consiglio pastorale, guarda, mi ho preso, io sono l'unico, uno dei pochi preti di solito qua dentro, ho preso quei conti che mi passano sul consiglio pastorale.
No, io non sapevo dei precedenti. Non c'è una regia.
Non c'è una regia, forse ci sono dei fatti e quindi mi sento coscienza. Però dico, spesso no, coinvolgi e speri che nel coinvolgimento nasca qualcosa, ma questa è una strategia che funziona. Oppure alla fine, favorendo il protagonismo, cadiamo di nuovo in alcune trappole. Cioè, com'è che non ne usciamo? Ecco, c'è qualcosa su cui io ho capito i principi, mi chiedo se il rendere protagonisti sia quella maniglia, no? O quella, non so, insomma, lei ha capito quella.
Ma
c'è una domanda.
Ah, sì. Sì, sì.
È un po' in linea, nel senso, in effetti mi chiedevo questo. La famiglia fa una fatica a formare le coscienze, così la scuola, queste due grandi istituzioni che sono un po' in crisi loro stesse, e questa formazione delle coscienze, anche loro hanno una difficoltà nella tradizione di ricreare un po' questo tessuto, questo vissuto. Quali segni di speranza allora per noi? Noi che come laici vorremmo essere in grado di formare le coscienze, quale è un po' la maniglia che chiedeva anche un po' Don Palma, quali sono i segni di speranza? Perché se vediamo quello che ci gira attorno, anche noi stessi non siamo neanche testimoni di una consapevolezza, di una coscienza in grado di farci scegliere. A volte noi, per accomodarci o per far parte di quel tessuto, forse anche noi ci facciamo violenza, per dire rinuncio un po' a me stesso per cercare di stare collato, di quell'essere collato, con lo stare collato che rinuncia alla differenza.
Eh sì, comincio da qui, insomma, non uso il verbo rispondere, perché così siamo tutti, insomma, più tranquilli. Certo, dal punto di vista dei punti di ingresso nella rigenerazione della evangelizzazione, ogni chiesa nella sua radicamento deve darsi queste risposte. Diffidate da chi vi viene a portare la maniglia, nemmeno il vostro arcivescovo nuovo vi porterà la maniglia, no? Si tratta di fare un cammino e nessuno dall'esterno, chi non vive, certo, non è che io abito, insomma, nelle Marche, non sono lontanissimo, però ci sono situazioni storiche, non si possono dare delle risposte uniformi. Io credo che noi abbiamo la grande grazia di vivere all'alba di una nuova stagione di Vangelo. Io lo credo profondamente. È vero che questa agonia del vecchio sembra interminabile. Noi stiamo nel deserto e forse a noi sarà dato, come a Mosè, di non mettere i piedi sulla terra promessa, di una nuova fioritura, di vederla da lontano. Però non possiamo stare fermi, i segni di speranza certamente ci sono, e nascono dal fatto, se questo può essere un segno di speranza, che noi siamo, diciamo, abbiamo attraversato, almeno chi ha la mia età, una stagione in cui la Chiesa aveva tanti muri da perforare per annunciare il Vangelo, muri ideologicamente molto massicci, no? Oggi la società è in attesa. Quest'opera di sprecciare le resistenze nel vissuto delle persone in larga misura non è da fare. I segni di speranza è che stanno nel cuore delle persone, secondo me. Certo, la speranza fondamentale è lui, questo è ovvio, ma questo lo darei per scontato. E per quanto riguarda quelle due questioni, certo, credo che sia vero che, mi riferivo a questo quando dicevo adesso il convegno ecclesiale non ci riempiamo troppo la bocca di umanesimo e andiamo a casa contenti, perché qui sono i fondamentali dell'umano che sono franati. Allora, se noi in qualche misura non c'è una propedeuticità e non c'è una cosa che viene prima e viene dopo, però un annuncio cristiano che non tenga conto che i nostri ragazzi debbono essere aiutati a maturare l'idea della vita spirituale come un cammino, se il messaggio nella catechesi o anche nel primo annuncio non tiene conto di questo e non si adopera per cominciare a restaurare il senso stesso della coscienza, il rischio è che perdiamo tempo. Il messaggio cristiano viene percepito dentro una infrastruttura che è quella della realtà dominante, o in maniera devozionale, o in maniera del grande evento mediatico, o in una maniera nella forma di un fondamentalismo etico che ti trasmetto per farti sentire sicuro in un mondo che è molto... certo, la coscienza è un requisito irrinunciabile. Capisco che a noi, in un'età molto narcisista, molto emozionale, poco razionale, a volte se cavalchiamo questi aspetti possiamo avere anche un riscontro immediato, c'è una pastorale che gioca molto su questa cattura emozionale delle persone, però non si può bypassare la crescita della coscienza delle persone, quindi a noi si chiede contemporaneamente di fare tutte e due le cose, come ai missionari che andavano nei paesi in via di sviluppo si diceva gli devi dare contemporaneamente la ciotola di riso del Vangelo, altrimenti non sei credibile. La ciotola di riso che noi dobbiamo dare è questa, di un aiuto ad una formazione morale della coscienza, e dobbiamo certamente porre il problema in maniera non troppo dura a tutte le agenzie educative. A me la parola protagonismo non è mai piaciuta, perché nella vita cristiana il protagonista è solo uno, e quindi certo, insomma, l'annuncio mi hanno insegnato, credo che sia vero, che il soggetto dell'evangelizzazione è la comunità, e una comunità che si illude per avere una forza d'urto maggiore di essere molto compatta è una comunità poco polifonica, e certo l'annuncio è un po' impoverito. Noi dobbiamo imparare la polifonia nella comunità cristiana. Dobbiamo imparare la polifonia, che non significa l'anarchia, no? E quindi, non lo so, la mania certamente è la capacità di ricucire un tessuto di discernimento condiviso, anche piccolo. Protagonismo lo lascerei perdere, non lo so.
Direi che siamo giustissimi come orario. Ringraziamo ancora il professor Alici. Grazie a voi.
Un po' allargato. sbagliato tutte le cartucce.
Adesso lo dobbiamo ascoltare.
Rivederla, piacere.